Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.
Ho una voce terribile perché quest'anno il mal di gola e l'influenza non mi abbandona. Però siamo qui comunque stoici, resistenti a parlare di letteratura, a parlare di libri per la terza puntata di Incipit, e lo facciamo immergendoci in un mondo fatato. Magari se qualcuna di queste Janas avesse, non so, una ricetta, una formula magica per guarirmi, sarebbe perfetto. Claudia Zeda, che è l'ospite di oggi, ti chiedo, ma le Janas ce l'hanno o no? Mi possono aiutare in qualche modo? Un rimedio? Aiutaci, aiutami anzi.
Buongiorno, e certo ce l'hanno un rimedio. Se sei puro di cuore, probabilmente una di queste notti ti sveglieranno e ti condurranno in un luogo nel quale crescono erbe utili per il tuo problema.
Io spero già da subito. Allora, Claudia Zeda è una scrittrice cagliaritana, perché quello che presentiamo oggi comunque il suo quinto libro. Cito giusto alcuni: Creature fantastiche in Sardegna, Est Antigoriu, L'Amuletto, Rebecca Leggiana. Insomma, Claudia, oltre che essere blogger, social media manager, in questo periodo, mi dicevi prima, stai portando i tuoi libri soprattutto nelle scuole, perché poi l'argomento è di quelli veramente intriganti, immagino soprattutto per i bambini, quindi il mondo delle fiabe, il mondo incantato di una Sardegna che magari non c'è più. No?
Sì, assolutamente. Secondo me nel mito, nella leggenda, sono presenti delle verità importanti, e sarebbe importante che i più piccoli le conoscessero fin dall'età più fresca, di modo che poi crescendo possano diventare dei sardi migliori e più attaccati alla nostra
che
terra.
Che cosa ci insegnano questi miti sardi, queste tradizioni sarde? Che poi tra l'altro tu lavori molto sul femminile, poi entreremo
sì.
Anche nelle dinamiche del nuovo romanzo, però sembra che la parte femminile sia molto
per
sviluppata.
Necessità, perché in realtà il mito sardo si concentra soprattutto sulla figura femminile, fermo restando che ci sono alcuni aspetti maschili, ma le creature al fantastico sono femminili, e le leggende ci raccontano come eravamo e forse come dovremmo ancora essere, ma soprattutto ci raccontano i luoghi di Sardegna, la bellezza della Sardegna, e ci fanno vedere una Sardegna che forse noi come sardi non riusciamo più a vedere. Ecco, io con queste storie cerco di mostrarla di nuovo.
Ecco, io ho una curiosità, perché mi è capitato per ragioni professionali di approfondire il tema delle fiabe, delle leggende, delle tradizioni, e devo dire ho trovato tantissima difficoltà. Non so se esistano dei sacri testi ai quali ispirarsi, perché in realtà si parla di storie che il più delle volte venivano tramandate per tradizione orale. Ecco, tu come hai fatto?
Allora, per me la cosa è stata quasi naturale. In realtà doveva essere una tesi di laurea questo argomento, che poi è diventata la mia vita professionale. La mia insegnante ha avuto lo stesso problema, la professoressa Anna Lecca. Mi disse che era una follia occuparmi di questo argomento, perché giustamente l'argomento è un argomento orale più che scritto. In realtà qualche testo c'è, ma soprattutto l'argomento ti spinge a uscire di casa e parlare con le persone, perché le persone in sé hanno ottima memoria, e quindi ho avuto la possibilità non solo di conoscere testi interessanti, antichi, storici, che debbono essere letti, ma soprattutto di parlare con le persone. E parlando con le persone scopri una Sardegna che non conosci.
Ma c'è una zona dell'isola dove magari è più viva questa tradizione, magari dove hai trovato più persone disposte a raccontarti le loro storie.
Raccontano e si ricordano con maggiore entità e intensità, scusami, nella zona centrale dell'isola. È vero però che nel momento in cui noi, anche un cagliaritano, diamo un input, ebbene le storie ritornano, perché il sardo ha una capacità conservativa incredibile. L'ho riscontrato con mia nonna, per esempio, che non voleva assolutamente parlare di queste storie che lei considerava tonterias, e in realtà poi nel momento in cui comprende che sono importanti o potrebbero esserlo, ebbene riniziano a pescare nella memoria e ritrovano.
Quindi, cosa ti ha raccontato tua nonna?
Nonna mi raccontava soprattutto dei tesori. Il mito del tesoro è un mito che è proprio esattamente di tutta la Sardegna, e lei mi raccontò questa storia che mi è rimasta e che ho inserito anche in alcuni racconti. Mi disse di essere stata svegliata di notte da una creatura che lei riteneva fatata, che le indicò la presenza di un tesoro. Si trovava sotto un asse del pavimento, e lei, si chiamava Barbara, ebbe paura, non andò immediatamente a cercare. Qualche giorno dopo, ricordandosi il sogno, andò a cercare, tolta l'asse del pavimento, trovò del carbone e lei mi disse: se fossi andata prima è probabile che avrei trovato un tesoro. E questo la leggenda ci racconta.
Fantastico. E i bambini come reagiscono di fronte a queste storie? Che forse un po' non gli appartengono, non so se gli appartengono ancora, adesso i cartoni animati, i telefilm sono molto precoci, nel senso che ormai li proiettano già dentro la scuola, insomma, il fantastico non sempre viene ben accolto.
Quando racconto di queste creature, i bambini se ne sono attratti, perché alcuni hanno la fortuna di avere dei nonni e delle nonne che ancora raccontano. Ovviamente ci sono dei piccoli dettagli, dei frammenti di storia che però attecchiscono immediatamente. Quando per esempio parlo delle madri, de sa mamme su Wozu, de sa mamme su Soli, de sa mamme su Entu, e loro immediatamente ricordano qualcosa. E quando c'è un piccolo seme, bene, lì io innaffio e poi la roba germoglia molto facilmente.
Dicevamo che tutto al femminile o prevalentemente al femminile. Senti, invece tu dei giganti di Montiprama, che cosa ne pensi? Hai mai sentito qualche storia? E sono anche loro dei personaggi mitici o banalmente delle statue di guerrieri?
Sono probabilmente il mito li ha conservati nei racconti dei gentili e dei giganti e di quegli uomini antichi che vivevano negli antichi siti archeologici. Abbiamo un po' perso questa tradizione perché si è mescolata probabilmente con tradizioni più europee, quindi esterne, però ritrovare questi giganti mitici, che poi evidentemente mitici non sono, ci deve regalare grande fierezza.
Ascolta, invece Janasa, ce lo racconti in poche parole?
Perfetto.
Questo libro, un bellissimo romanzo con una copertina anche molto integrante, questa figura femminile con quasi un tatuaggio sulla fronte, nascosta tra gli arbusti di un albero.
Allora, il libro nasce perché la figura delle Janasa mi piace moltissimo e diversamente da molte altre figure fantastiche femminili è presente in tutta l'isola. Per cui mi sono chiesta antropologicamente perché questa memoria così forte, e per cui mi sono inventata una storia verosimile, ovviamente non vera ma verosimile, che dovrebbe giustificare la presenza del mito in Sardegna di queste donne, perché a mio parere le Janas sono state donne vere per davvero con delle competenze particolari. Ebbene, loro si incontrano nella zona meridionale dell'isola, sono 7 donne, ciascuna ha una competenza, creano una comunità al femminile con delle regole, sanno tessere, sanno cantare, sanno leggere il fuoco, l'acqua, sanno curare soprattutto, insomma condividono fra loro le competenze e insegnano anche alle donne e agli uomini del villaggio vicino le loro competenze, come in realtà il mito ci dice che abbiano fatto.
Un po' come le divinità antiche, che tutto sommato avevano questo rapporto molto stretto,
esatto,
con gli uomini, no?
Ritengo che loro fossero considerate delle donne quasi dee, in verità, delle sacerdotesse, io così le immagino. Loro interagiscono con la popolazione che vive loro accanto, li aiutano a superare dei momenti difficili e poi, per una questione che non vi racconterò, si debbono allontanare e si sparpagliano per tutta la Sardegna, portando il mito della panificazione, del sovramento ad esempio, della tessitura, del canto, del ballo tondo in tutta l'isola, tant'è che noi siamo tanto diversi ma siamo uniti da grandi fili rossi.
Ma le Janas sono buone? Sono sempre buone o hanno anche dei risvolti, insomma, un po' negativi?
È una domanda che mi fanno spesso anche i bambini, quindi vedi, evidentemente hai il cuore puro.
Allora aspetto stanotte che qualcuno venga a guarirmi.
Fammi sapere. E le Janas sono donne, e come donne sono buonissime quando trattate a dovere e sanno essere veramente crudeli quando le condizioni e le circostanze lo richiedono, per cui sanno maledire, sanno imporre maledizioni che funzionano da secoli in Sardegna, ma sanno anche regalare grandi tesori e grandi fortune alle persone che se lo meritano. Le persone che se lo meritano normalmente sono i bambini e sono le donne, perché le Janas non saranno mai madri, ma sono madrine.
Quindi gli uomini sono quasi tagliati fuori da questa
visione.
Gli uomini
in realtà partecipano nelle storie delle Janas, alcuni positivamente, ma il più delle volte negativamente. Il mito vuole che siano stati gli uomini a tentare di sottrarre i tesori delle Janas. Cosa sono i tesori delle Janas? Secondo alcuni sono ricchezze, telai interamente d'oro, secondo me sono le competenze che le Janas sapevano gestire, che hanno deciso di regalarci.
Sembra quasi anche una metafora del mondo contemporaneo, queste figure femminili da una parte e gli uomini invece dall'altra, no?
Sì, infatti le leggende potrebbero insegnarci il rispetto dell'uno elemento e dell'altro, perché per quanto per me l'elemento femminino sia importante, questo può vivere in equilibrio solo quando convive pacificamente specificamente con l'elemento maschile. Noi siamo nati per collaborare, per vivere in compagnia.
Insomma, queste Giana, poi tu le hai sparse per tutta la, per la Sardegna. Sì, non sveliamo altro. L'unica cosa che ti chiederei alla fine è di, invece di leggere,
certo,
di leggerci l'incipit del tuo romanzo.
Certo, assolutamente. C'era nell'aria odori di timo quella notte e profumo d'estate che si perdeva nel vento. Di lei si vedevano solo gli occhi, selvatici e fieri, di ossidiana, immersi in quel groviglio di capelli color del sughero. Così rannicchiata sembrava una fascina di legna secca, legata con della corda, in attesa di essere arsa.
E questo era Claudia Zedda con il suo romanzo Janasa, edito da Condages. Seconda parte di Incipit qui su Radio X. Do il benvenuto a Luca Cogoni, che ha pubblicato un libro un po' particolare, quindi non siamo nell'ambito della narrativa, però quasi ci riagganciamo anche al fascino, al mistero, comunque è un qualcosa che ancora non è ben chiaro. Adesso poi Luca ce lo spiegherà decisamente meglio, perché ha scritto un testo sui Vangeli apocrifi. Intanto Luca, però, dobbiamo dire che tu sei anche un laureato in lettere, ma hai fatto diversi studi su questi temi, hai fatto anche delle specializzazioni, e soprattutto questo non è il primo libro che affronta queste tematiche, se non ricordo male, no?
Allora, dei Vangeli, anzitutto un saluto a tutti. Dei Vangeli apocrifi si occuparono, a partire dalla seconda metà del Novecento, diversi studiosi, tanto in Italia quanto all'estero. però i Vangeli apocrifi per circa 1500 anni sparirono veramente dalla circolazione.
Ecco, ci dici innanzitutto che cosa sono i Vangeli apocrifi?
I Vangeli apocrifi sono, come dice dell'etimologia, sono dei testi che rimasero nascosti per secoli e secoli. Sono delle narrazioni che raccontano la vita di Gesù.
Ah, quindi una cosa, certo, sono i Vangeli, quindi questo. Ecco, ma perché sono rimasti nascosti? Sono stati celati dalla Chiesa o più semplicemente furono messi da parte nel momento in cui si adottarono i Vangeli canonici?
Allora, l'uno e l'altro, è vero. Allora, questi testi non nacquero per lo più come testi per un pubblico molto ampio, per una diffusione capillare. Erano invece dei testi riservati a gruppi di iniziati. Per lo più sono Vangeli che ruotano intorno all'orbita gnostica, e gli stessi gnostici si autodefinivano degli eletti, quindi non erano testi per tutti, ma testi soltanto per alcune persone.
Quindi per chi poteva addentrarsi nella materia, per chi poteva comprenderla, ma la comprendeva perché la studiava?
Proprio così, erano persone che si avvicinavano a queste dottrine lentamente, seguendo un maestro, dei quali noi abbiamo nome. Ci conserviamo l'identità, poiché alcuni di questi Vangeli vengono attribuiti a questi personaggi: Tommaso, Filippo.
Ecco, raccontaci qualcosa di te, perché la quarta di copertina veramente fa un elenco lunghissimo dei tuoi studi, dei tuoi master. Leggo...
Perché sono molto vecchio.
No, vabbè, non parliamo di queste cose. Ecco, raccontaci un po' il tuo percorso, così poi possiamo riagganciarlo anche meglio al tema del libro che hai pubblicato con Arcadia.
Allora, io nasco come studioso della facoltà di lettere, e in particolare io mi sono occupato di filologia, cioè la scienza che analizza i testi antichi e li rende poi fruibili per un pubblico più ampio. Ovviamente nella facoltà di lettere non ho studiato testi di ambito teologico, di ambito biblico, però poi il passo è stato abbastanza
facile.
Ecco,
dove l'hai fatto questo?
Allora, la facoltà di lettere è qui a Cagliari.
Sì, no, poi ho proseguito. L'approfondimento.
Gli approfondimenti poi ho proseguito, dal punto di vista delle lettere, nella facoltà di Pisa e di Siena. Poi invece l'aspetto più biblico, più teologico, presso la facoltà Valdese di Roma. Più, va bene, corsi di perfezionamento, ad esempio al Pontificio Sant'Anselmo.
Sì, sì, quello che si definisce uno studioso, nel senso che potresti essere chiamato da Angela per voi, insomma potresti dare delle consulenze un po' a tutti questi programmi che ogni tanto affrontano anche questo tema. Ecco, ma lo studio sui Vangeli apocrifi per te nasce come passione, come una casualità? Com'è che ci sei tuffato dentro? Perché non è un argomento casuale, ecco.
Sì, allora, mi sono avvicinato all'argomento studiando il cristianesimo delle origini. Contrariamente a ciò che noi pensiamo, parte dei Vangeli apocrifi è stato accolto dalla dottrina ortodossa ufficiale della Chiesa. Ad esempio, le notizie sui primi anni della vita di Gesù noi non li abbiamo dai Vangeli canonici, ma li abbiamo da questi Vangeli apocrifi, in particolare da un Vangelo dell'infanzia di Tommaso, ma dell'infanzia di Gesù, cioè Tommaso dovrebbe essere l'autore. In realtà non è vero neanche quello, è un nome pseudepigrafico, però noi abbiamo queste notizie, così come notizie sulla natività di Maria, sui re magi, attraverso i Vangeli apocrifi.
Ecco, quindi tutto quello che noi sappiamo, ad esempio, sui re magi è scritto negli apocrifi, questo è il concetto?
C'è scritto ad esempio il nome. C'è scritto il nome, la descrizione più ampia che noi abbiamo dei re magi si trova in un Vangelo dell'infanzia armeno.
Ecco, perché poi in effetti quando se ne sente diciamo che di Vangeli apocrifi se ne sente parlare molto in televisione, in queste trasmissioni soprattutto, che ne so, quelle tipo Voyager oppure sui canali Sky, dove si parla di mistero, di ritorni del Cristo, insomma, ci sono sempre
della Maddalena.
Ecco, per esempio, tra i Vangeli apocrifi esiste anche quello della Maddalena.
Sì, esiste il Vangelo di Maria Maddalena, sì, proprio così. E Maria Maddalena rientrava in quel novero, diciamo, di eletti, qui erano state fatte delle rivelazioni. Ricordiamoci che rivelazione in greco si direbbe apocalisse, quindi quella che noi pensiamo essere, che so, una descrizione di distruzione, perché noi associamo l'Apocalisse a distruzione, in realtà vuol dire più semplicemente rivelazione.
Quindi una disvelazione delle cose. Ma riesci a farci qualche esempio, adesso curioso, di alcuni argomenti che vengono trattati dai Vangeli apocrifi e che magari dalla Chiesa non sono poi così accettati? Intanto la Chiesa non sempre accetta quello che c'è scritto negli apocrifi, o in realtà li conosce, li tiene da parte proprio perché le persone non sono in grado di interpretarli al meglio?
Allora, facciamo subito un luogo comune. In realtà i teologi cattolici si occupano di Vangeli apocrifi. La più ampia raccolta è stata redatta proprio da un docente della facoltà urbaniana di Roma, da un presbitero, si chiama Mario Arbetta, quindi li studia e li conosce. In parte alcune informazioni, come quella che ti ho detto prima, ad esempio dei re magi, sono già penetrate nella dottrina, poiché non si scontravano con la dottrina ufficiale della Chiesa.
Ecco, invece qualcosa che si scontra?
Ad esempio, nel Vangelo di Tommaso manca tutta la risurrezione. Quello che è il fulcro del cristianesimo manca nel Vangelo di Tommaso, poiché Gesù, per il Vangelo di Tommaso, non è colui che porta la salvezza attraverso la sua morte, ma è colui che porta la salvezza attraverso la sapienza.
Quindi è come se non fosse morto in croce per...
Elemento importante per il Vangelo di Tommaso. Ciò che è importante è che Gesù riesca a far penetrare i suoi discepoli nella sapienza, nella sofia. Ecco, la gnosi,
la conoscenza, quindi. Esatto. Come l'hai strutturato il libro? Perché poi in effetti sono argomenti e temi da una parte interessanti, possono essere anche intriganti per chi è appassionato della materia, dall'altro magari uno può avere anche una difficoltà ad approcciarsi con dei temi così, così seri, così alti. Invece devo dire che il libro da questo punto di vista aiuta e agevola, nel senso che è una lettura scorrevole, nel senso che si va a scoprire di volta in volta tutto quello che Luca ci ha raccontato sino adesso. Ecco, quindi la tua struttura organizzativa del libro come nasce, come arriva?
Allora, c'è una prima parte nella quale rendo più chiara la terminologia con la quale il lettore poi dovrà familiarizzare. Quindi termini come Vangelo, che non è così pacifico, che cosa significa Vangelo?
Ricordacelo, dai.
Vangelo significa buona novella, cioè il messaggio che è stato portato da Gesù. Soltanto dopo diventa una forma narrativa il termine Vangelo. Apocrifo, canone, sono questi termini intorno ai quali ruoterà poi l'analisi. Dopo questa prima parte analizzo un certo numero di tesi, non tutti i testi apocrifi che ci sono giunti, anche perché non ci sono giunte soltanto Vangeli, ma anche Lettere, Atti e Apocalissi. Affronto diversi testi dei quali riporto dei passi che poi analizzo. Diciamo il mio approccio filologico della giovinezza è rimasto. Il testo è alla base, quindi ci sono degli estratti, ovviamente tradotti in italiano, che poi io analizzo, cioè spiego e rendo un po' più fruibili per il lettore.
Hai dei maestri o dei riferimenti ai quali magari ti sei ispirato per la scrittura di questo testo? Adesso non so, pensando a dei teologi che vanno spesso in televisione, Vito Mancuso, che è sempre un personaggio un po'... che è molto intrigante e che non sempre viene ben accettato. Ecco.
Ma in realtà coloro dei quali ho imparato di più sono i miei docenti della facoltà Valdese. Uno di loro lo ringrazio, il professor Eric Nofke, che si sono occupati di apocrifi. Mancuso e altri teologi che vanno in televisione si occupano per lo più di dottrina, si occupano un po' meno di testi, di analisi dei testi. Ecco.
Quindi questa è la tua specialità.
Sì.
Va bene, Luca, intanto ti ringraziamo per essere venuto a parlarci di questo tema così, così particolare. Ricordiamo il titolo, è molto semplice, I Vangeli Apocrifi, Gianluca Cogoni, la casa editrice di questo volume è Arcadia.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.